ci ha portato alle 11:46 minuti. Parliamo di agricoltura, di commercio internazionale, perché dopo 25 anni di negoziati, domani a Asunción, in Paraguay, verrà siglata l'intesa tra Unione Europea e i paesi del Mercosur, cioè Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Si tratta di un accordo di libero scambio che coinvolge 720 milioni di persone. Si tratta di un altro tassello verso quel processo di apertura dei mercati e globalizzazione commerciale che un tempo era stato oggetto di critica del pensiero altermondialista. Oggi le uniche voci contrarie sono rimaste quelle del mondo agricolo, che chiede la sospensione di un accordo che viene visto come la pietra tombale sull'agricoltura europea a causa dell'eliminazione dei dazi alle importazioni dei prodotti agricoli del Mercosur. Questa, per sommi capi, l'opposizione sul fronte europeo, che per noi è ovviamente più visibile, ma c'è anche e soprattutto un fronte sudamericano. L'intesa rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi forestali della regione, in particolare per l'Amazzonia, tutto a vantaggio dei settori dell'agrobusiness. E io saluto Claudi Leia Lemesh-Diash. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è una scrittrice, saggista italo-brasiliana. Tra i suoi libri ricordiamo Le catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, uscito nel 2022, di cui avevamo anche parlato qui su Rete 2 per le edizioni Asino d'Oro. E poi il suo ultimo libro è Morfologia delle passioni, pubblicato lo scorso anno per Giovane Holden Edizioni. Allora, prima di tutto, Claudi Leia Lemesh-Diash, come sta reagendo l'opinione pubblica in Brasile di fronte a questo accordo con l'Europa?
Dipende drasticamente dalla zona e dalla classe sociale che prendiamo in esame. Se ci spostiamo nelle regioni dove comanda l'agribusiness, dove l'economia vive quasi esclusivamente dell'esportazione di commodities, e qui parliamo del centro del Brasile, Mato Grosso do Sul, Goiás e ampie zone del sud del Brasile, il clima è festoso. Per i grandi proprietari terrieri, questo accordo è via libera alla devastazione totale, non senza confini. Se pensiamo a biomi meno conosciuti all'estero, come il Cerrado, il Pantanal Mato-Grossense, Pantanal, per chi non lo sapesse, fino a una decina di anni fa erano dei biomi più umidi del pianeta e più ricchi di biodiversità al mondo, e oggi è diventata una distesa di pascoli praticamente, e sono zone in cui comandano i latifondisti, quindi loro eleggono i sindaci, le giunte comunali, i governatori, i deputati, i senatori, ci sono dei giornali di destra che esultano, non quotidianamente, come la Gazzetta do Povo, che è un giornale di destra del Paraná. Quindi parliamo di una zona, un vasto territorio che è diventato una specie di Texas, no? Anche dal punto di vista culturale, cioè segue quel modello là, la musica country, i grandi capelloni, quindi parliamo di una destra, una estrema destra, dove l'ideologia è l'agribusiness, fatto da questa casta di proprietari terrieri che veramente comandano con la violenza e sfrattano gli indigeni delle loro terre ancestrali, e quindi soprattutto nel Mato Grosso do Sul c'è un clima veramente pesante di omicidi a cadenza quindicennale di nativi brasiliani, per rubare la loro terra e piantare soia e piazzare bovini.
Ecco, una delle cose sottolineate dai critici di questo accordo è il fatto che ci sarà un aumento delle esportazioni di materie prime che provengono soprattutto da aree interessate dalla deforestazione, e sono aree della foresta amazzonica. Ci sono in corso manovre in Brasile per smantellare le normative che tutelano l'ambiente?
Assolutamente, qui entriamo nel cuore del paradosso di questo accordo, perché mentre l'Europa chiede l'assicurazione verde, nessun paese del Mercosur sta facendo nulla per eliminare l'uso e l'importazione di pesticidi, di agrotossici o di fertilizzanti prodotti proprio qui nell'Unione Europea, soprattutto dalla Bayer, che è tedesca, no? Anzi, è in corso un vero e proprio in Brasile smantellamento legislativo. Ci sono partiti come il PSOL, che è Socialismo e Libertà, oppure la PIB, che è l'Organizzazione dei Popoli Indigeni, che hanno dovuto fare ricorso alla Corte Suprema per chiedere la sospensione di due nuove leggi in Brasile che sono devastanti, perché praticamente demoliscono tutto il sistema di valutazione dell'impatto ambientale. Per esempio, c'è una legge che parla di autocertificazione per la costruzione di altre strade che tagliano il cuore dell'Amazzonia, oppure per costruire delle miniere a cielo aperto, no? E praticamente si parla di approvare progetti di legge che in soli 90 giorni, quando normalmente servirebbero almeno 6 anni di monitoraggio, di studio per capire se le opere avveleneranno oppure no gli ecosistemi. Questa legge, per esempio, sull'autocertificazione, è quella a quale più premi di Parlamento in questo momento, che è composta soprattutto da latifondisti, no? Praticamente è come se permettessimo a chiunque di stampare la propria patente guida, insomma. Lula ha provato ad annullare, a porre una serie di vieti a queste leggi, però a decidere il congresso in questo momento, il Parlamento è in mano all'estrema destra.
Ecco, alcuni studi lanciano l'allarme, Claudi Lei Alemesh Dias, con questo accordo potrebbe esserci un incremento di deforestazione tra il 5 e il 15%. Che cosa significa un aumento di questa portata per il Brasile, per l'Amazzonia, per il mondo intero a questo punto?
Allora, a oggi già circa l'80% della deforestazione in Amazzonia è già legata all'allevamento bovino. E questo accordo, che cosa dice? Praticamente facilita l'importazione, qui in Europa, di 99.000 tonnellate di carne a dazio ridotto del 91%. Quando ci sono studi pubblicati dalla rivista Nature, per esempio, oppure analisi che sono state commissionate dal governo francese, che ha posto il divieto a questo accordo, che parla di un incremento della deforestazione che poteva arrivare persino al 25%. Nei scenari più pessimistici, nei più ottimistici, parliamo di 56.000 ettari di foresta vergini devastate ogni anno, no? Quindi è come cancellare una città come Madrid ogni 12 mesi per fare spazio a pascoli. E questo significa che cosa? Che la foresta non sarà più in grado di generare la pioggia necessaria per sopravvivere. E quindi è veramente il punto di non ritorno. Ma tutto questo, guarda, vale sottolineare anche una cosa importante, che il Mercosur ha aspettato 25 anni per questo trattato. In questi 25 anni non ha fatto assolutamente nulla per sviluppare la propria industria. Quindi Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, che cosa hanno fatto? Hanno prodotto sempre le stesse cose, quindi soia, manzo, sempre commodities, no? E quindi loro non riescono a commerciare tra di loro perché producono sempre le stesse cose e importano tutto. E quindi questa è la grande tragedia del Mercosur e questo che viene molto criticato all'interno.
La monocultura in qualche modo.
Esattamente, che produce solo più devastazione, perché in questo momento è la Cina che importa quasi tutta la soia che proviene dall'Amazzonia. Se subentra anche l'Unione Europea, è evidente che, come dicono gli scienziati, l'Amazzonia va sul punto di non ritorno.
Ci sono però dei movimenti, delle forze che cercano di difendere l'Amazzonia. Penso in particolare al più grande associazione brasiliana, penso al movimento Sem Terra, che riunisce i lavoratori sociali senza terra. Come si stanno muovendo queste realtà e che cosa stanno facendo per contrastare quello che sarà il Mercosur e l'accordo con l'Europa?
Per esempio, nel caso del movimento dei lavoratori senza terra, l'MST, loro gridano allo scandalo, ci sono delle manifestazioni, hanno fatto ricorso alla Corte Suprema insieme alle associazioni indigene, insieme al Partito Socialismo di Liberdade, e quindi si stanno muovendo. Però veramente sono Davide contro Golia, no? Poi c'è anche in Argentina, ci sono i sindacati come i CGT oppure il coordinamento antistativista che denunciano che questo accordo trasformerà i continenti sudamericani una semplice miniera a cielo aperto, peggiorando le condizioni di lavoro e aumentando la povertà rurale, soprattutto perché la grande lotta di Brasile e Argentina è per la riforma fondiaria, che insomma non è mai stata, quindi è tutto in mano veramente ai giganti dell'agribusiness. Poi c'è un'altra cosa importante, un punto che sfugge a molti, la questione dell'urea e dei pesticidi, perché l'Europa esporta per il Mercosur, sostanze chimiche fertilizzanti che spesso sono vietati nei campi europei perché troppo tossici. L'urea, ad esempio, è un fertilizzante a base di azoto che si è usato massicciamente, inquina le falde acquifere e libera gas sera potentissimi, e tutta l'agricoltura nel Sud America fa un uso massiccio dell'urea. E quindi l'industria chimica europea guadagna vendendo questi veleni in Sud America, dove vengono usati, non per produrre la carne, la soia a basso costo, che poi l'Europa importa. Su questa cosa qua non è cambiato nulla con quello che si fermerà. Perché? Perché non ci sono sanzioni. Cioè, se loro violano le poche salvaguardie che ci sono in questo accordo, non ci sono multe, non ci sono sanzioni. E questo è terrificante, perché certo che violeranno, è evidente, perché altrimenti dovrebbero già aver cambiato le leggi. Nel caso del Brasile, le leggi del periodo Bolsonaro non sono state toccate.
E quindi
Bolsonaro ha liberalizzato tutto, no?
E quindi un quadro a tinte fortemente scure è quello che ci sta delineando. Claudilea Lemesh-Dias, io lo ricordo, lei è scrittrice saggista, oggi ci ha raccontato il Brasile dal punto di vista di quello che potrebbe succedere all'Amazzonia con il Mercosur, e che sta già succedendo con il Mercosur, l'accordo tra l'Unione Europea e il Mercosur. Ricordiamo, il suo ultimo libro è Morfologia delle Passioni, pubblicato lo scorso anno per Giovane Holden Edizioni. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi. Buona giornata.